togliere, quindi sì, più o meno, ma poi ti senti. Allora tu sei giallo. Buongiorno a tutti. Mi rendo conto che c'è un po' di discrasia, ma in realtà non va in onda una replica di Dammi una mano, ma è qui Dammi una mano con una nuova trasmissione e nuovi ospiti. C'è stato un piccolo disguido, non preoccupatevi, e anzi io sono felice di avere con me oggi, in una giornata molto particolare, Elisa Brusegane e Marco Piantini, che sono la presidente e un volontario di Casa Elisabetta. Casa Elisabetta è una struttura dell'associazione, il presidente dell'associazione, scusatemi, non della casa, dell'associazione Elisabetta d'Ungheria. Giornata particolare perché oggi è proprio Santa Elisabetta d'Ungheria e avevamo proprio il piacere con Elisa, quando abbiamo detto quando è che ci vediamo, di scegliere questa giornata, visto che cadeva giusta di lunedì. Quindi grazie a voi di essere con me. Buongiorno Elisa, buongiorno Marco.
Buongiorno.
E, adesso forse sentite un po' meglio. Si sentiva perfettamente anche prima. Allora, intanto benvenuti. Ricordo che noi Dammi una mano è una trasmissione appunto che si occupa di promuovere, nel senso di far conoscere quelle che sono le nostre realtà così interessanti e importanti di volontariato che operano nel nostro territorio. E quindi la prima domanda per la presidente appunto dell'Associazione Elisabetta d'Ungheria è che associazione è Elisabetta d'Ungheria?
Allora, buongiorno a tutti e grazie molte Donatella per averci dato questo spazio. L'associazione Elisabetta d'Ungheria nasce circa 40 anni fa qui a Padova, nasce con la spinta della diocesi, delle suore elisabettine e di un gruppo di laici che si trovano di fronte purtroppo alla perdita di una persona che viveva sulla strada durante una notte d'inverno molto, molto rigida. Si rendono conto che non ci sono in città delle strutture adeguate per accogliere queste persone e risolvere temporaneamente questi problemi. E così si danno da fare. Dopo dei primi alloggi di fortuna che i soci della prima ora ricordano anche presso i vagoni della stazione ferroviaria, si fonda proprio l'associazione Elisabetta d'Ungheria, con riferimento alla santa omonima, Santa Elisabetta d'Ungheria, che vogliamo ricordare oggi, 17 novembre, e che è sostanzialmente una figura vissuta nel 200, proprio nell'Europa centrale, nella terra d'Ungheria, una figura di origini nobili, una principessa, vissuta pochissimo, solo a malapena 25 anni, e che però ha orientato tutta la sua vita alla carità. Fin da giovanissima, anche con il supporto del marito e poi dei figli. Una volta rimasta purtroppo vedova molto giovane, ha utilizzato tutto il suo patrimonio per fondare degli ospedali e dei ricoveri per le persone malate, sole e bisognose. Ed è proprio a lei, al suo carisma, diciamo a un carisma che poi è legato anche alla figura di San Francesco, perché lei seguiva un po' i frati francescani, sì. E quindi col carisma anche francescano, insomma, l'associazione ha deciso di impegnarsi proprio nei confronti delle persone che purtroppo sono sulla strada. E sono sulla strada per tanti motivi, per la perdita delle loro radici, per difficoltà economiche, di salute, la perdita anche delle relazioni no, con i familiari e con gli amici. E quindi di fronte a una serie di difficoltà e situazioni difficili possono non avere da soli le risorse per risollevarsi,
certo,
per fuoriuscire da questa loro situazione di bisogno.
Io non vorrei interromperti, però voglio ricordare che purtroppo la scorsa settimana a Padova è morto un uomo in Piazza De Gasperi, e questo insomma ci lascia sempre, come posso dire, un segno pesante,
sì,
di scarsa attenzione e di non lo so. Poi è chiaro che i motivi, appunto, per come dicevi, i motivi per cui una persona può ritrovarsi per strada sono moltissimi, innumerevoli, e non è detto che possa toccare neanche a noi, perché voglio dire, non
certo,
è che è un sistema di pazzia o altro quello che ti porta, insomma, siamo tutti vulnerabili in un qualche modo, quindi questa cosa potrebbe capitare, no, magari non dico a noi, me lo auguro, insomma, ma magari anche a persone che in un qualche modo conosciamo, che ci sono state contigue. Quindi anche solo a partire da questa cosa, che nonostante tanti anni in cui si provi,
certo,
a intervenire, si provano, si cercano soluzioni, si fa, ancora capita. Per cui trovo che il fatto che voi siate un'associazione che si occupa di questo sia ancora più encomiabile. E chiedo scusa se ti ho interrotta, ma proprio appena l'hai detto di che cosa vi occupate,
sì,
anche se lo sapevo quando venivi qua, però mi si è aperto questo pensiero su questa persona, insomma, che poi la chiamiamo sempre in maniera romantica, no? I giornali titolavano: è morto un clochard.
Senza nome.
Sì, è morto un senza nome, che dà più forte il segno di quello che è questa persona. Scusatemi.
Sì, è una problematica che è sempre attuale. Nel corso degli anni ha cambiato veste, perché anche le problematiche, no, che le persone devono affrontare sono cambiate anche a livello sociale. Anche a livello sociale, e quindi, insomma, rispetto magari a situazioni più legate a fenomeni di tossicodipendenza, si è passati oggi a problematiche di tipo diverso. Tant'è che per noi volontari, io faccio parte dell'associazione da circa 8 anni, per noi volontari confrontarci con le storie poi di queste persone che incontriamo è sempre una sfida nuova, perché ognuno ha una storia davvero diversa, e anche quando noi per primi abbiamo cercato anche di definire qual era un po' la figura ideale del nostro, tra virgolette, utente, cioè della persona con cui andavamo e andiamo a confrontarci, ci siamo sempre trovati a doverla ridiscutere, perché ogni volta ci troviamo di fronte a un caso nuovo, un caso con problematiche particolari e che ci pone delle sfide etiche e umane sempre diverse.
Certo.
Ecco, l'associazione poi ha preso delle forme anche mutevoli nel corso di questi 40 anni. E ha, diciamo, abbracciato non soltanto poi le persone senza dimora, ma anche persone che vivono altri tipi di fragilità, quindi anziani, bambini, malati, con dei gruppi di volontari che sono attivi anche in strutture diverse. Oggi, per esempio, accanto all'attività a Casa Elisabetta e a Casa Marianna, che è un po' la casa satellite di Casa Elisabetta, abbiamo anche dei volontari che collaborano con un'unità di strada che distribuisce pasti caldi in stazione, e dei volontari anche che operano in una casa di riposo qui del Padovano, che è a Casa Maran. Quindi vediamo come anche il tema delle fragilità sia multiforme, no? E attraversi tanti ambiti e tante fasi, no, delle nostre vite, e come dicevi tu, Donatella, ci riguarda tutti, ci può riguardare tutti in tanti momenti delle nostre vite, più o meno da vicino.
Certo. Sì, no, io sono convinta che bisogna sempre cercare un po' di capire qual è il contesto, no? E che, cioè, nessuno può tirarsi fuori, perché questo è, perché succede.
Ah, sì.
Succede.
Succede, e alle volte non si ha la forza da soli, o le possibilità, le,
certo,
capacità, le risorse per superare quel momento.
Certo, assolutamente. Bene, e quanto beh, intanto chiederei un attimo anche a Marco, benvenuto, grazie di essere con noi. E quello che vorrei sapere da te è com'è questa esperienza di volontariato in questa associazione, qual è la tua azione concreta? Però
Ok, ciao a tutti, intanto grazie.
voi due adesso o parlate dentro il microfono
Hai
dritto o
ragione,
io spengo
siamo
tutto.
disubbidienti.
Sì, anche tu, eh? No.
Agli ordini.
Scusatemi,
Hai
scusate,
ragione.
chiedo scusa agli
Scusate.
ascoltatori, ma non sapevo come fare a redarguirli.
Siamo dei novellini.
Hai fatto bene. Forse facciamo parte dell'associazione anche perché siamo un po' disobbedienti,
Beh,
bisogna.
quello bisogna nella vita. Noi siamo seguaci di un testo che si chiama L'obbedienza non è più una virtù,
Ecco.
che era Don Milani.
Sì. Mio conterraneo, vengo dalla Toscana e abito qua a Padova da 2 anni e mezzo per lavoro e ho conosciuto questa associazione 1 anno e mezzo circa e allora diciamo che come impegno è settimanale, ovvero il fulcro diciamo della mia attività di volontariato è andare a cena a casa Elisabetta. Organizziamo una volta a settimana, tipicamente il giovedì, una cena con gli ospiti, mangiamo insieme a loro. E questo è un momento importante, un po' centrale, direi, della vita di casa Elisabetta perché ci permette di essere veramente in contatto con loro, di parlare, è un momento conviviale, anche bello, perché parliamo un po' di tutto, non solo dei problemi, ma svaghiamo e giochiamo con giochi da tavolo e ceniamo insieme.
Beh, il tavolo è, no? Il luogo
Dell'incontro.
dell'incontro, sì.
Sì, diventa tutto più facile quando siamo a sedere tutti allo stesso tavolo, allo stesso pari, come è giusto che sia, è sempre più facile parlare. E poi, oltre a questa serata, quello che cerchiamo un po' di fare è anche di accompagnare, se vuoi, singolarmente qualcuno. Ricordo lo scorso anno ad una riunione tra i volontari ci siamo un po' assegnati, ognuno di noi diciamo si è preso a carico, tra virgolette, qualcuno da seguire un po' più attentamente, magari anche durante la settimana con chiamate, messaggi oppure uscite particolari, sia di svago appunto, come andare a mangiare una pizza fuori, oppure anche aiuto pratico, come aiutare a fare dei documenti, accompagnare a sistemare il curriculum o al comune per qualche pratica, ecco.
Come è strutturata la casa? Perché questo non ce l'avete
Sì,
detto.
la casa è sostanzialmente un appartamento con un grande soggiorno comune, una cucina e quattro stanze sostanzialmente e un blocco bagni. La casa funziona come una piccola comunità. Quindi gli ospiti sono invitati tutti a contribuire alle pulizie, alla cura degli spazi, oltre che alla cura di loro stessi, e a condividere anche dei momenti comuni, comuni tra di loro e con i volontari. Questo perché crediamo che per di fatto ripartire, quando una persona cade anche pesantemente, sia fondamentale la relazione con l'altro. Perché dalla relazione di fatto può nascere anche un senso di fiducia, fiducia in se stessi, fiducia nell'altro, si possono condividere le esperienze, le idee, si può anche esercitare da parte del volontario un'attività anche di ascolto nei confronti del problema dell'altro, che è già un buon punto di partenza. E poi, come diceva Marco, farsi carico un po' anche dei problemi, insomma, degli altri e provare a suggerire delle soluzioni. Noi non imponiamo niente a nessuno, per cui sta poi nella volontà del singolo ospite a procedere come lui ritiene più opportuno per la sua vita. Quindi c'è anche una grande libertà in questo, libertà che alle volte ci spiazza perché noi magari ci aspetteremmo che la persona che sta davanti a noi faccia magari delle scelte diverse da quelle che poi lui per primo fa. Però però queste per lui sono le scelte più giuste, e finché di fatto lui fa del bene a se stesso ed e queste scelte si conciliano, no, con la vita della casa e dimostrano, poi portano dei risultati nella sua vita, noi siamo i primi a esserne felici di fatto.
Ma è l'amministrazione comunale che vi segnala le persone?
Allora,
oppure
siamo,
in che modo?
Siamo entrano? In rete con una serie di altre associazioni, servizi sociali, le cucine popolari. E quindi per un po' per passaparola, sì, di fatto, le persone arrivano, noi facciamo loro un colloquio e cerchiamo di capire se loro per prime hanno la voglia di rimettersi in gioco, perché questa è fondamentale. Tutto poi si gioca qui. E sulla base di questa cerchiamo di capire assieme a loro dove sta il problema, e qui entrano in gioco quelle cene, quei momenti di cui ci raccontava Marco, in cui appunto la relazione con l'altro diventa fondamentale, perché spesso la persona non riesce neanche a formulare, no, in maniera razionale e lineare, no, il suo problema, non riesce magari ad ammetterlo, non vuole dirlo, quindi... è un rapporto, quello con l'ospite, che si costruisce anche nel tempo.
Ma Marco, per diventare un volontario che sostiene delle persone così, uso la parola complicate, anche se magari non lo sono di fatto, però voglio dire, certo. Cioè, mi fate ho fatto un'associazione che magari è tipo il volontario di telefono amico, no? Cioè che devi parlare con delle persone cercando di comprendere di che cosa hanno bisogno. Ma quindi avete una formazione particolare? Come si diventa volontari e che ci si sente in grado di poter aiutare adulti, perché sono degli adulti, persone con storie di solito molto complesse, perché ho conosciuto qualcuno attraverso altre associazioni, il mondo comunque del centro servizi volontariato che frequento da sempre, e insomma non è facile, no?
No, non è semplice. Secondo me forse non ci sentiamo mai in grado fino in fondo. Almeno per me è un grande esercizio di umiltà interfacciarmi con persone in bisogno. Io non ho una formazione specifica, io sono un ingegnere ambientale, quindi... calcoli e matematica, e ho conosciuto il mondo del volontariato qualche anno fa e sento di non imparare mai, ma credo che per essere volontari e mettersi a disposizione dovremmo innanzitutto scendere da questi piedistalli su cui a volte ci mettiamo, quando il privilegio, ecco, diventa piedistallo, quindi il guardare dall'alto verso il basso e di dire, come diceva anche Elisa, rompere un po' lo schema, ti insegno io come devi fare e ti dico io come uscire da questa situazione. Secondo me questo non funziona. Dobbiamo innanzitutto riconoscere che appunto può capitare a chiunque. Io un piccolo esempio: mi è capitato di seguire una persona in quest'ultimo anno a casa Elisabetta che aveva molti problemi fisici e tante sue difficoltà io le ho riviste in me stesso. Anch'io mi trascuro a volte sotto l'aspetto della salute, anch'io procrastino visite, e quindi l'interfacciarmi con una persona in cui ho riconosciuto le mie stesse debolezze, ecco, questo permette di compatire e di entrare in legame e di poter dire veramente ti capisco, ti do una mano perché so cosa vuol dire, ecco. Quindi secondo me, anche se appunto infine non si impara mai, ma l'importante, ecco, è cercare di compatire, di mettersi a braccetto e camminare insieme, ecco, alla persona.
Quindi un compatire etimologico, patire insieme.
Esatto, sì.
Non avere compassione, come c'era in Dickens, ecco.
Poverino, no,
sì, esatto, proprio insieme. Il contrario.
Sì, è un cammino che facciamo insieme. Ecco.
Quindi quindi è una questione di sensibilità sostanzialmente.
Forse sì, direi di sì. Forse il punto di partenza è quello. È vero anche che ci troviamo di fronte a volte ad alcune ad alcune situazioni in cui anche noi stessi, diciamo, accidenti, qui ci vorrebbe forse anche una figura competenza, di una certa competenza.
Uno psicologo,
per esempio. Certo.
Sì, noi appunto siamo tutti volontari, quindi certo. Ognuno di noi ha la sua vita, il suo lavoro, la sua famiglia, e quindi non siamo dei professionisti o degli specialisti. Noi ci mettiamo a disposizione come faremmo con i nostri amici in un momento di difficoltà, sostanzialmente. Però ragioniamo e ci muoviamo sempre come un gruppo e crediamo che la diversità anche di ognuno di noi come volontario sia una ricchezza, per cui anche quando ci confrontiamo rispetto ai percorsi che le persone ospitate da noi possono intraprendere, lo facciamo anche sulla base di punti di vista anche un po' diversi, di sensibilità diverse. Certo. E questo è fondamentale.
Un po' anche arricchente.
Per arrivare anche a capire di più, perché magari qualcuno di noi può entrare più in relazione con un certo tipo di persona e qualcun altro invece con un altro, può avere un punto di vista diverso, insomma, e poi mettere in rete anche tutte queste sensazioni e sensibilità sicuramente è più porta più risultato, ecco, abbiamo visto questo.
Quindi quattro stanze significa quattro persone?
Allora no, il numero di ospiti è un po' variato nel corso degli anni. Per esempio, prima del Covid eravamo una quindicina, diciamo. Poi il Covid è stato per noi una sfida importante, perché abbiamo davvero avuto paura che se qualcuno dentro la casa si fosse ammalato sarebbe stato davvero un grosso problema, avremmo dovuto chiudere tutto. Veramente miracolosamente le persone non si sono ammalate o comunque non hanno avuto sintomi. Certo, sulla base anche di una profilassi adeguata, insomma, di controlli, insomma, di qualche tipo. Però in quel momento lì abbiamo dovuto anche un po' modificare di fatto quello che era il progetto di volontariato e sostanzialmente dimezzare il numero degli ospiti. Questo per una questione di distanziamento sociale. Ciò ha consentito anche a noi di seguirli in maniera anche un po' più ravvicinata, ecco, con un rapporto un po' più uno a uno o all'incirca di questo tipo. Se prima la casa era aperta soltanto nel periodo invernale e soltanto di notte, con dei volontari uomini che presidiavano l'alloggio, poi anche sulla spinta del Covid abbiamo deciso di mantenere la casa aperta tutto l'anno, 24 ore al giorno, e di fare in modo che questa piccola comunità provasse anche a autogestirsi, ok? Quindi non c'è più un presidio fisso di noi volontari, ma noi frequentiamo la casa in maniera flessibile rispetto anche alle nostre disponibilità, ecco, di tempo, con una certa frequenza che è più o meno settimanale e che ha come fulcro, no, le cene del giovedì sera che ricordava Marco.
In quanti siete?
Ma siamo
più o meno, cioè
una dozzina,
diciamo, impegnati
di persone e abbiamo impegni anche diversi, perché c'è chi magari come Marco ha una, come dire, un ruolo un po' più diretto nella relazione con il prossimo, con l'altro, ma c'è anche chi in maniera magari più silenziosa però fondamentale interviene per le piccole manutenzioni, per i rifornimenti alimentari, interviene in maniera anche più pratica. Quindi ecco, io credo che questa attività sia un servizio che è davvero conciliabile con le nostre vite comunque impegnate, vite di persone che lavorano, ed è un servizio che è anche molto flessibile rispetto alle sensibilità e alle caratteristiche, al carattere di ciascuno.
Ho capito. E il giovedì a queste cene che mi pare che sia un bel momento, siete in tanti anche voi, quindi anche i volontari, oppure no? Ritornate?
Allora, ci turniamo un po', ecco, però siamo sempre contenti, ovviamente, quando siamo tutti, e capita ogni tanto. magari gli ospiti 8, in questo momento quanti siamo, quanti ospiti ci sono?
Sì, dai 6 agli 8, uh-huh, diciamo, in quest'ultimo periodo.
E per esempio un giovedì, uno degli ultimi giovedì sera eravamo 5-6 volontari a cena.
Ah,
quindi
bello.
Una bella tavola, sì.
E chi cucina?
Bella domanda. Allora, questo dipende anche un po' dagli ospiti.
Dal tipo di ospite.
Esatto.
Se c'è il cuoco.
Brava.
Oppure no.
Esatto. Fino a pochissimo tempo fa, quanto, Elisa, un mese?
Un mesetto, sì.
Un mesetto fa, un nostro ospite era anche un cuoco appassionato.
Che bello.
E preparava lui la cena per tutti. E noi magari portavamo un dolcetto, un antipasto, però il piatto principale lo preparava lui. Ah. E questa era una gioia,
certo,
per lui, per loro, ecco, anche quasi un gesto di restituzione da parte loro di preparare la cena per i volontari.
Ma e queste persone cosa fanno poi? Cioè, vengono segnalate dai servizi sociali perché vivono per strada, ma hanno anche una vita?
Allora
sono, o manca
storie,
solo un alloggio?
Sono storie diversissime. C'è chi magari già ha un lavoro più o meno precario, c'è chi non ce l'ha, c'è chi ha problemi di burocratici, quindi con i documenti, ci sono italiani, ci sono stranieri. Ecco perché accanto a Casa Elisabetta, che è un luogo di fatto un po' di prima accoglienza, è sorta anche negli ultimi anni una seconda struttura che noi chiamiamo un po' un appartamento satellite, che è l'appartamento di Casa Marianna.
Che dicevi prima, sì.
Sì, sì. L'appartamento di Casa Marianna ospita dai 3 ai 4 posti letto in camera singola. E qui noi, diciamo, cerchiamo di in qualche modo trasferire quegli ospiti che dopo un periodo medio-lungo trascorso a Casa Elisabetta, quando sono riusciti a consolidare un po' la loro situazione, quando hanno magari un lavoro stabile, ecco, e quindi hanno anche una piccola disponibilità economica, a quel punto del loro percorso, diciamo, Casa Elisabetta non è più il luogo per loro. E hanno bisogno magari di una situazione più tranquilla in cui anche appunto consolidare questi piccoli traguardi che hanno raggiunto. Allora noi cerchiamo di trasferirli nel piccolo appartamento di Casa Marianna, dove a fronte di un piccolo contributo simbolico, ecco, che diciamo aiuta anche loro poi a rientrare un po' nell'ottica, no, del prendersi cura di sé, di gestire, no, le proprie spese, loro hanno a disposizione un altro periodo di tempo nel quale appunto vivere con tranquillità, avere una casa e riprendere in mano la loro vita.
E quando dici che a Casa Elisabetta c'è un periodo medio-lungo, cosa vuol dire? Un mese, 6 mesi?
Allora abbiamo visto che se le cose vanno bene, per vedere anche un po' di risultato, tendenzialmente un anno e mezzo.
Ah, però?
Sì. Poi dipende molto dai casi. Ci sono,
certo,
state anche persone che sono state ospite da noi veramente per un paio di mesi, un po' come punto d'appoggio, trampolino velocissimo per poi ripartire. Sono appunto casi molto fortunati di persone che magari hanno già una certa intraprendenza, già delle capacità e quindi gli basta solo davvero un piccolo click per riprendere in mano la loro vita.
Beh, bene, insomma, che ci siano anche loro. quindi Casa Marianna, quindi è, come posso dire, un luogo un poco più sicuro, e lì invece possono rimanere quanto vogliono.
Ma lì diciamo che abbiamo dei rapporti un po' più formalizzati che vengono stabiliti di volta, caso per caso, ecco, sulla base delle necessità specifiche anche in relazione al contratto di lavoro. Sì, ultimamente abbiamo molte richieste anche di persone che non sono state prima ospitate in Casa Elisabetta, ma diciamo esterni, ecco, che però hanno un lavoro anche abbastanza stabile, ma per problemi legati alla casa, che sappiamo,
esatto,
essere
è
oggi
esploso questo problema.
Oggi essere esplosi, si trovano appunto senza,
che non sanno dove dormire. Infatti pensavo prima che magari dei soggetti, no, che sembra che vivono grosse difficoltà, per esempio, sono i padri separati spesso.
Certo. E quindi, ne abbiamo avuti, sì.
Immagino che ci sia stato anche, cioè quindi che non sono tracolli di chissà che tipo, ma che la vita proprio purtroppo ti può portare anche a situazioni di questo tipo. In più, sì, il problema della casa ormai è diventato veramente un problema gravoso, cioè inaffrontabile, perché non c'è risposta, oppure costa talmente tanto che credo che chi ha un lavoro precario o sottopagato non riesce proprio.
Sì, assolutamente.
Anche se la trova, non riesce a pagare l'affitto, perché poi adesso ne trovi neanche più, perché...
E paradossalmente anche per chi magari ha un po' di soldi da parte, magari paradossalmente sembra più semplice comprare una vecchia casa piuttosto che trovare un appartamento in affitto.
Ah sì.
Perché effettivamente già gli appartamenti ce ne sono pochissimi, e poi anche...
Apparentemente, eh?
Sì, appunto. Esatto,
diciamo, ce ne sono pochissimi sul mercato dell'affitto,
ecco,
con un affitto decente.
Decente, esatto. Esatto. E per loro è difficilissimo anche trovarla, anche se ci sono, si presentano magari al colloquio e non ricevono fiducia.
Certo. Beh, certo, perché poi dopo scattano i pregiudizi,
Certo.
perché poi ti chiedono: ma cosa sei, chi fai, che lavoro, cosa, da quanto, come, perché, diventa, certo, e anche le amministrazioni, cioè poi ci siete voi, insomma, perché anche le amministrazioni poi alla fine chiedono a chi ha disponibilità di dare un minimo di supporto di questo tipo, chiedono aiuto. Per cui sì, questo è un problema molto molto complesso. L'altra cosa di cui parlavate, ma credo che Marco non ci vada, è il track.
Sì, allora, da un paio d'anni l'associazione Elisabetta d'Ungheria ha aderito a un progetto del comune con Fondazione Arca e la cooperativa COSEP per la distribuzione di pasti caldi in stazione. Per cui c'è un gruppo, sempre un'altra dozzina di persone, dei nostri volontari, che ogni domenica sera prendono questo furgone che è gestito in maniera condivisa da diverse associazioni, la domenica appunto tocca a noi, e si reca in stazione e qui di fatto prepara zuppe piuttosto che distribuisce dei panini o sì, dei generi insomma di prima necessità predisposti dalle cucine popolari, bibite, acqua, tè, caldo o caffè. È un servizio un po' diverso rispetto a quello che viene svolto a casa Elisabetta e a casa Marianna, però che consente sempre di entrare in contatto con le persone. Qui certo il contatto è più diretto perché si è proprio sulla strada, è anche più fugace se vogliamo, però nel tempo i volontari appunto si turnano di settimana in settimana, nel tempo di fatto gli utenti spesso si ripresentano e quindi pian piano si riesce anche a entrare in relazione. Mentre a casa Elisabetta ecco c'è una maggior quotidianità ecco con queste
Certo.
persone, perché poi al di là delle cene del giovedì li si sente via telefono, li si passa a trovare, li si accompagna a fare la visita o a rifare la carta d'identità, insomma c'è tutta una frequentazione molto più stretta, ecco, che
Beh, sì,
poi
certo.
porta anche alla costruzione anche di relazioni molto belle, anche di amicizia talvolta
Ah, che
con
bello.
queste persone, sì.
Sì, beh, track, insomma, sei sulla strada, e
Sì.
sulla strada è chiaro che rimane molto più fugace il tutto. Scusate che ho...
Certo, e il track è comunque un'attività fondamentale perché consente anche di intercettare poi qualcuno, no? Di capirne un po' i bisogni ed ha una funzione sociale, sì, importantissima,
Sì.
ecco, perché c'è bisogno, gli utenti, anche un centinaio o più, sentono la necessità del track e ne sentono la mancanza quando qualcosa va storto e i nostri poveri volontari
Certo,
devono gestirla.
ma l'ho visto una volta, cioè, credo che fosse una delle prime volte che c'era, è stata una specie di brutta parola, inaugurazione, nel senso che è stato raccontato il progetto lì davanti e quindi c'ero, se è lo stesso, che è uno che c'hai la zuppa col bottone che scende calda. Ecco, quindi è quello. Mi pare che sono nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica,
sì,
almeno una roba così.
La domenica. Poi altre associazioni si occupano di coprire un po' altre
serate
a seconda delle disponibilità.
Sì. Sì, ma insomma, sì, è un elemento importante,
certo.
Sì, un elemento importante, perché poi qua sono passate anche le altre associazioni, quelle che si occupano di i medici, no? Che danno invece, trovano utile questa cosa, perché così appunto li avvicini, capisci se c'è qualcuno che ha dei problemi sanitari, che ha bisogno di una pastiglia, di una medicazione, un'indicazione per dove andare, se un sintomo, insomma, quindi... Sì, c'è questa rete che funziona. Insomma.
Sì, sì, sì. È fondamentale per noi agire in rete anche con Caritas, Sant'Egidio, con la parrocchia di Sacro Cuore, che da anni appunto ci ospita e ci supporta. Addirittura prima del Covid le famiglie della parrocchia di Sacro Cuore si davano il turno settimanalmente per portare la cena a casa Elisabetta, per dire.
Che bello anche
questa
quello.
Era un'attività molto bella, sì.
Sì, perché al di là della cena conviviale del giovedì, questo appuntamento in cui vedi come vanno le cose, eccetera, poi loro cenano tutte le sere là più o meno, no?
Sì, in maniera appunto indipendente o organizzandosi anche tra loro, nel migliore dei casi. Noi incoraggiamo che loro si organizzino.
Sì, facciano famiglia in qualche modo.
Esatto, sì. È un po' quello che spesso ci teniamo a sottolineare anche nei colloqui iniziali, quando conosciamo le persone, che appunto diciamo che ci piace quando l'ospite poi riesce ad integrarsi e si crea una piccola comunità anche che si aiuta in vicenda. Mi ricordo l'anno scorso, per esempio, uno dei nostri ospiti aveva dei problemi di salute agli occhi e un'altra persona, un altro ragazzo, ogni sera dava la mano per dare i medicamenti, le medicine, oppure ricordava all'altro di prenderle, e questo è bello, è un valore aggiunto sicuramente, perché almeno per mia esperienza è nostra, direi, ci rendiamo conto che spesso sono persone sole, un po' isolate, e quindi anche reintrodurle in una comunità, ad uno stare insieme, anche questo serve molto.
Sì, ma l'impressione che mi sono fatta io parlo come se fossi chissà che, cioè niente, ho letto qualche libro, ho visto qualche cosa, ma mi serve per poter far parlare voi in realtà quello che dico. Però a me pare anche che ci sia un problema di solitudine, ma da questa solitudine poi chi vive per strada nasce un problema di paura. Per cui ricominciare a fidarsi dell'altro. Un conto è fidarsi del volontario. Il volontario è lì per te. Penso questo, no? Mi dà questa idea.
Sì, è vero, è vero.
E l'altro magari mi ha fregato per strada, non era lui, ma era qualcun altro, e prima di riuscire, no?
È vero, sì, è verissimo. Infatti, anche rispetto alla condivisione degli spazi, del frigorifero, anche questo... tema importante, perché magari all'inizio i ragazzi tendono a preferiscono tenere le cose nella stanza e non negli spazi comuni,
perché sono mie, me le mangiano.
Sono mie, me le mangiano, esatto, me le rubano, spariscono ed è una questione, sono d'accordo con te, Donatella, di fiducia, di sconfiggere un po' questa paura, perché poi si creano dei gusci di solitudine e di dover stare sempre attenti all'altro, e invece se nasce una comunità sana in cui ci si rende conto di poter stare insieme, questo aiuta. Non è semplice, lo vediamo ogni giorno. Questo è un tema, quello che hai toccato, il fidarsi dell'altro, è un tema molto presente che ci troviamo a affrontare lì a casa, effettivamente. Sì.
Che ormai facciamo fatica anche noi, cioè,
Infatti.
sta evolvendo in una maniera così disperante la società, che delle volte anche noi, che io mi sono sempre fidata di chiunque, ho sempre pensato, se mi devo sentire male, spero che non mi succeda a casa da sola, ma che mi succeda per strada, che qualcuno mi aiuta. C'è chi mi dice, sei una scema, chi vuoi che ti aiuti se cadi per te? Però invece, cioè, E penso che come me in tantissimi abbiamo, cioè, questa idea o abbiamo avuto questo, questa cosa, che adesso c'è sempre meno perché appunto non sai più leggere, o meglio, insomma, ci siamo incattiviti e quindi questa roba è terrificante. Quindi penso che per chi in condizioni di bisogno impara a dover trattenere qualsiasi cosa perché se no la perde, sia veramente difficile, proprio lo scoglio principale, insomma.
Sì, ci sono tante rigidità che, diciamo, anche un po' esplodono in un contesto che di per sé ha molta eterogeneità, ecco, umana, perché le persone che arrivano a Casa Elisabetta sono persone che hanno età, culture, nazionalità molto diverse. Le accomuna il fatto di essere uomini, quindi di sesso maschile, perché è una casa per, per maschi, però noi accogliamo persone di tutte le età, estrazione, quindi abbiamo dei periodi, no, che, anche molto diversi l'uno dall'altro a seconda della composizione di questo gruppo. Certe volte è stato molto difficile anche, diciamo, gestire il gruppo per questioni banalissime come era la lingua, persone straniere che parlavano lingue tutte diverse e che facevano fatica a interagire tra loro per questo e anche a capirsi. Spesso dicevano anche le stesse cose o cose simili, ma pensavano di... Sì, non si capivano e pensavano invece di dire cose diverse dall'altro.
Sì, poi anche quando hai poi gli stranieri con culture diverse diventa difficile capire anche il cibo, cioè cosa mangi tu, cosa mangia lui.
Abitudini alimentari,
sì,
di pulizia,
ma al di là del solito maiale, che non è tanto quello, ma proprio anche che pasto faccio, mangio tanto al mattino, non mangio la sera, cioè... Sono veramente, perché sono tutte comunque situazioni culturali, a seconda di dove sei nato hai una storia anche di questo tipo.
Certo, e non è meraviglioso facile spiegarla agli altri,
certo.
Perché è una sfida per noi volontari, ma anche per gli stessi ospiti.
Eh sì, ma che poi magari non capisci nemmeno che gli devi dire, no, guarda che io il mio cibo lo voglio la mattina, o lo voglio tutto la sera, o lo voglio, non so. Perché non ci pensi, pensi che sia normale per tutti così, no?
Esatto, anche questo è un tema, sì, il dare un po' per scontato il nostro approccio alle cose, al vivere, al mangiare, all'orario, anche a come gestire, anche come gestire il denaro, il guadagno, anche questo culturalmente è molto diverso, e quindi anche per noi è sempre un esercizio di mettersi nei panni e dire, ah no, aspetta, forse, ecco, questa è la nostra impostazione, ma per capire meglio questa problematica dobbiamo veramente fare un passo indietro e mettersi accanto alla persona e cercare di capire meglio un po' il contesto culturale in cui la persona è nata. Sì.
Sì, ecco perché essere anche in più volontari con età, sensibilità, capacità diverse aiuta tantissimo.
E come li, per esempio, questo è un bel tema, come li tiri su i volontari? Da dove arrivano?
Per esempio, cioè, da situazioni toc, toc. Come questa.
Speriamo che qualcuno, anche, mi dispiace dirvi che però, come tutto in Italia, la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori sono anziani, quindi è difficile, però... Magari.
Beh, diciamo che i nostri volontari...
La sensibilità c'è comunque.
Sì, ma essere per noi, essere volontario, diciamo, abbraccia un po' tutte le età. Perché se i giovani magari hanno magari la grinta o il dinamismo, no, per affrontare certe situazioni, le persone più in là negli anni magari hanno più tempo, hanno altre sensibilità. Altre capacità
No, ma non era tanto quello, c'era proprio, cioè, viene qualcuno e fa toc toc, cioè come fate?
Allora noi appunto cerchiamo di metterci in rete con le altre associazioni, a partire anche dalla parrocchia, e quindi cerchiamo anche di costruire poi dei rapporti con gli ambienti parrocchiali, con gli ambienti delle suore elisabettine. Abbiamo un sito, ecco, che inviterei magari tutti gli ascoltatori interessati così a spulciare, certo. Che è, aspetta che lo riguardo,
che è, allora, questa è emozione Dunghi, perché no, aspetta che ti ho parlato sopra, perché che tu non ricordi il sito che si chiama come l'associazione.
Ma è tutta una questione di apostrofi e punti che non ci sono.
Non c'è
ci
niente, sono. Certo.
Esatto, è Elisabetta d'Ungheria,
tutto attaccato.
.org.
Certo, beh, le associazioni sono org, quindi
sì, sì,
questo.
Sì. E quindi lì, insomma, è spiegata anche un po' la nostra storia con le testimonianze dei volontari della prima ora.
Ma si trova un po' di tutto. Sì, ok. Sì, sì. E oggi, appunto, dicevi prima oggi, ma questo volevo usarlo per chiudere fra un pochino ancora. Abbiamo anche una casa di riposo.
Sì, sì, c'è un
che gruppo... questo magari interessa tanto.
C'è un gruppo altrettanto prezioso dei nostri volontari che si mette a disposizione con le persone anziane della casa di riposo a Taggi, che è a Casa Maran. Una casa di riposo in cui sono ospitate prevalentemente religiose, ma anche laici. E qui il ruolo del volontario è quello di mettersi in ascolto, no, della persona anziana, di trascorrere del tempo insieme e di entrare in relazione. Ecco, quindi vediamo come anche il tema della relazione umana sia una cosa che ritorna in maniera costante, no, in quello che facciamo. Certo, lo facciamo con persone diverse, con persone che stanno vivendo situazioni e fragilità e bisogni molto diversi. Quindi a Casa Maran i volontari appunto trascorrono il tempo con le persone anziane e magari le aiutano, le accompagnano anche nelle piccole situazioni quotidiane, sempre in rapporto diretto con il personale sanitario e il personale, i professionisti.
Certo.
Insomma. Ma questo vale un po' anche per tutti noi, perché come dicevo non siamo professionisti. Infatti, certo, quando anche i casi, torno a casa Elisabetta, diventano troppo complicati, perché si scopre che magari la persona ha un problema di salute o troppo impegnativo, che non può essere gestito in maniera così lasciata al volontariato, ecco, mm-hmm, che la si indirizza a strutture, sì, competenti.
Certo, è fondamentale anche quello, sì. E poi invece mi dicevi che avete anche un progetto di ristrutturazione di Casa Elisabetta.
Certo, l'anno prossimo sarà un anno molto particolare per l'associazione e per Casa Elisabetta e Casa Marianna nello specifico, perché appunto dal 2016-17 l'attività con i senza dimora è ospitata dalla parrocchia di Sacro Cuore in due appartamenti all'interno di una palazzina di loro proprietà, e è una palazzina che si sa ha da tempo bisogno di un rinnovamento anche abbastanza corposo, di tipo impiantistico anche. E finalmente è arrivata, insomma, l'occasione giusta. Quindi è stato messo in piedi, grazie alla diocesi e alla parrocchia, un'operazione che riesce a riutilizzare un po' i fondi legati alla carità, i fondi dell'8 per mille, e restituirli sotto forma di opere di carità, quali la ristrutturazione della palazzina all'interno della quale sono Casa Elisabetta e Casa Marianna. Al momento c'è un team di progettisti che si sta interfacciando con la diocesi e la parrocchia per sviluppare il progetto proprio vero e proprio di ristrutturazione. E i lavori sono in programma per la prossima primavera. Dureranno alcuni mesi, durante i quali la casa resterà chiusa, quindi gli ospiti non potranno purtroppo vivere al suo interno, ma al termine dei quali finalmente avremo dei locali rinnovati negli spazi, nelle finiture, ma anche, come dicevo, negli impianti, e questo determinerà per noi una gestione sicuramente più semplice e una riduzione fondamentale dei costi, perché ad oggi purtroppo buona parte di quello che che abbiamo è spesa proprio in, per pagare le bollette. Ci tengo anche a dire che tutto è frutto di, della provvidenza, cioè di donazioni sostanzialmente di privati, che in, a vario titolo insomma ci sostengono. Penso anche per esempio alla la generosità delle fraternità francescane, della fraternità di San Leopoldo. Quindi ci sono una serie di persone che sono da tempo insomma vicine, ecco, alla, all'associazione, alla casa, e in maniera provvidenziale insomma riescono un po' a far girare anche la ruota della sua piccola economia. Contiamo con la ristrutturazione di avere anche dei grossi benefici, insomma, in termini di riduzione di costi strutturali che per noi oggi sono, sono molto alti. Per cui sì, Donatella, non ti nascondo che questa per noi è anche un'occasione magari per diffondere un po' questa notizia.
Certo.
E sì, lanciare anche un appello, insomma, che chi, chi avesse voglia, insomma, chi si sente di poter dare un contributo,
certo,
può scriverci, ecco, io posso lasciare anche la nostra mail,
certo,
in modo tale che poi magari ci sentiamo anche un po' di persona e vediamo poi anche le indicazioni qualora qualcuno volesse provvedere con una donazione.
Certo. La, la, la mail?
La nostra mail è, la prendo sempre per non sbagliarla, casa Elisabetta Padova, tutto attaccato, sì, @gmail.com.
Ok, ascolta, io ho un'altra cosa invece adesso da chiedervi, questo mi sembra importantissimo, anche se qualcuno ha voglia, cioè abbiamo capito che questo è un progetto che merita, insomma, quindi come tutti i progetti meritano, per l'amor di Dio, però mi pare che qua ci sia veramente, vabbè, insomma, fatelo, se potete fatelo. Oggi Santa Elisabetta d'Ungheria. Ma fate festa o no? Cioè, voglio dire,
certo. Allora,
anche se non è giovedì.
Abbiamo anticipato la festa a ieri, in realtà, che era domenica.
Insomma, par giusto.
Era un momento anche più semplice, no, per tutti noi, per ritrovarci. E abbiamo festeggiato la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù con, sì, con una celebrazione, quindi con la comunità sostanzialmente, una comunità che è sempre generosa con noi e sempre... e cerca sempre di sostenerci in mille modi, a partire dalla, dall'appartamento, che, dagli appartamenti che ci ha dato. E quindi abbiamo sostanzialmente fatto una messa con loro in maniera molto semplice e poi ci siamo riuniti per un brindisi e poi per una cena.
Sì, dai, insomma, dai. Allora abbiamo fatto.
Sì.
E le Elisabettine, avete relazione con loro?
Sì, 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 anche loro, per dire, lo scorso anno, erano anche quest'anno hanno partecipato alla festa. Poi per loro è una festa doppia, perché c'è proprio Santa Elisabetta d'Ungheria, Elisabetta Vendramini, e l'associazione. Quindi, insomma, loro sono sempre molto impegnate in questi giorni.
Con le Elisabette.
Sì. E l'anno scorso ci hanno fatto il dono di partecipare in maniera molto attiva, ripercorrendo un po' con noi la storia appunto di Elisabetta d'Ungheria, e della quale sentivamo anche noi stessi un po' la necessità, per un po' per ritrovare anche le nostre radici, perché poi nella quotidianità delle attività che Marco anche vi raccontava, un po' rischiamo anche noi di perdere proprio quella che è l'ispirazione,
certo,
che ci ha portato fin qui per strade molto diverse, dalla Toscana alla Lombardia, al Veneto e alla Francia, no?
Certo.
Per strade, sì, per geografie e strade di vita molto diverse.
Eh beh, ma anche lì è sempre il valore dell'associazione, non c'è niente da fare, che poi ti trovi su una sensibilità, che stavolta è questa, di questo tipo di carità, altre volte è altro, ma insomma è sempre una sensibilità che ti porta a essere. Io vi ringrazio, perché
grazie,
il tempo è volato.
Grazie a voi.
Non ho messo neanche una musichetta, eh? Abbiamo sempre parlato, siete stati perfetti. Marco, se hai qualcosa da aggiungere in questa tua esperienza, o da dire a qualcuno che magari lo ispiri a
cosa dire? Guarda, mentre venivo in macchina, se vuoi condivido una frase che mi è tornata in mente, che tra l'altro è scritta nel Catechismo della Chiesa Cattolica, ovvero che aiutare i poveri non è un atto di bontà, ma è giustizia. E forse questo è un po' il centro di tutto, rientrare nell'ottica di una società in cui aiutare, mettere a disposizione ciò che sia, aiutare il povero è un atto di giustizia e non un qualcosa in più che si dà come bontà. E credo che Casa Elisabetta sia un piccolo segno, ecco, di questo.
Beh, insomma, direi che potremmo far tesoro di queste parole. Quindi grazie Marco, grazie Elisa, anche tu.
Grazie a voi.
A posto. Allora, grazie ai nostri ascoltatori. Vi ricordo che la nostra puntata la potete risentire lunedì prossimo, che verrà riproposta, così potete riascoltare o se vi siete persi qualcosa potete prendere appunti. Grazie a tutti e arrivederci tra 15 giorni.
Ciao.